Eccoci di nuovo per parlare di tutto quello che ASP.NET Core 3 ci consente di fare. Non si tratta di una versione che stravolge ASP.NET Core, ma che va a incrementare tutta una serie di funzionalità, introducendo nuovi paradigmi, ma soprattutto, come al solito, come ogni versione, abbiamo un netto miglioramento a livello di performance. Se voi prendete la vostra applicazione fatta con la 2.2 e la migrate alla 3, al netto di alcune piccole breaking changes, noterete subito che ha delle performance nettamente superiori, e questo grazie al lavoro continuo che fanno sul runtime, teso a migliorare appunto dal punto di vista delle performance. L'agenda di oggi è abbastanza densa, ma in realtà le novità di ASP.NET Core 3 non sono tantissime, sono ben isolate in alcuni ambiti che adesso affronteremo. Prima di tutto hanno cambiato di nuovo paradigma. Non esiste più il meta package che abbiamo visto fino a qualche versione fa, .all. E il punto app è stato snellito. In particolare sono state rimosse tutte le librerie esterne, come può essere Entity Framework Core, e di terze parti, come può essere JSON.NET. In realtà ci sono tutta una serie di API non più utili, per esempio Session, che finalmente, essendo state marcate come obsolete nelle versioni precedenti, non sono più presenti all'interno delle API che possiamo utilizzare. Quindi, quando noi andiamo a migrare un'applicazione, ovviamente abbiamo una piccola parte che dobbiamo fare per poterle allineare a questa nuova release. Ma in realtà, semanticamente, se io passo una versione major superiore, quindi da una branch 2.x a una 3, è giusto che ci possano essere delle breaking changes, perché il numero di versione major diverso serve ad indicare appunto che ci possono essere questi conflitti, e che finora con .NET Framework non eravamo stati abituati a questo tipo di approccio. Poi la grande novità è che .NET Core è l'unico runtime su cui ASP.NET Core può girare, non è più supportato .NET Framework, che c'era in una fase di transizione, e le novità poi continuano con il supporto di C Sharp 8 in Razor, quindi tutte le novità che vi ha fatto vedere Christian possono essere utilizzate anche nelle view. E con la possibilità per Signalar di avere l'autoreconnect e lo streaming, è un client C++ nativo, con, come vi dicevo, performance migliorate, e con una parte aggiunta per l'authentication che supporta Certificate, Kerberos, Identity Server e un po' di altre cosette che poi ovviamente nella documentazione ufficiale sono approfondite. L'altra grande novità è Blazor, di cui non vi parlerò perché io mi concentrerò un po' più sulla parte server. Poi nella prossima sessione, dopo la pausa, Emanuele vi farà vedere Blazor, che è molto interessante perché vi consente di fare full stack con C Sharp, quindi scrive non solo la parte server ma anche quella client in C Sharp, ma non voglio anticipare troppo. Abbiamo nuovi template che sono stati aggiornati a Bootstrap 4, la possibilità di scrivere dei worker service in maniera molto semplice, perché noi spesso le nostre applicazioni web, soprattutto ad esempio quando sviluppiamo con un'architettura microservice, dobbiamo affiancare delle applicazioni che sono di fatto dei servizi. Servizi che possono essere per Windows o per Linux, a seconda di dove mettiamo poi in hosting la nostra applicazione. Abbiamo il supporto per il gRPC e in generale un po' di cambiamenti a cui dobbiamo fare attenzione. Il primo è sicuramente questo dell'endpoint routing. Introdotto con ASP.NET Core 2.2, consente di avere un routing che è molto più performante, a scapito però di un cambio di funzionamento. In pratica l'endpoint routing è generico, quindi non è più pensato solo per MVC o solo per Signalar. Quindi tutti hanno lo stesso tipo di meccanismo di routing, non dobbiamo più andare a registrare singolarmente i relativi middleware, e l'endpoint routing è molto più performante rispetto al routing tradizionale. Questo, insieme alla compilazione delle view che già era stata introdotta dalla versione 2, consente di avere performance molto superiori, perché la nostra applicazione quando parte ha già tutto. A differenza di prima, l'endpoint routing precalcola le route e quindi è molto più rapido quando deve andare a capire a quale route un certo URL deve corrispondere. La novità della versione 3 è che questo meccanismo è stato totalmente disaccoppiato dal motore di MVC e quindi si può utilizzare anche per altri motori. Per esempio, in questo piccolo esempio qui troviamo un servizio di gRPC che è stato mappato insieme ai controller di MVC. ci torneremo tra un attimo. Un'altra piccola miglioria però interessante è il supporto per async, quindi se la nostra action finisce con il suffisso async, il routing funziona senza dover mettere async nel nome della root. Questa è una differenza sostanziale rispetto alla versione precedente, dove se voi chiamavate un metodo edit async, poi questo rispondeva con una root edit async. Adesso non più, la parte async viene rimossa. E poi sulla falsariga di quanto C Sharp 8 ha introdotto l'integrazione con i nuovi iAsync Enumerable, che consentono di fare in modo che la nostra applicazione utilizzando Async sia più performante. Dicevamo del Worker Service, che è una delle prime novità che guarderemo. Che cos'è un Worker Service? È un'applicazione console che gira come servizio. Ha già tutta la parte di configurazione di dependency injection, logging, caricamento della configurazione a posto, quindi a differenza del template che andavamo a creare prima come console application, dove dovevamo poi aggiungere tutta questa roba, è già preconfigurato e attraverso delle estensioni specifiche può essere trasformato in un servizio che gira su come Windows Service, come Web Job di Azure o come un systemd su Linux. È una parte di un lavoro che è stato rifatto per cambiare quello che viene chiamato Lost, cioè la parte di runtime che si occupa di fare l'hosting, cioè la gestione della partenza, dello stop del servizio. Ed è interessante perché se noi pensiamo in ottica di microservice, questo ci consente chiaramente di soffermarci maggiormente sul codice senza dover partire da zero ad aggiungere tutto. Quindi noi creiamo un nuovo progetto. E PowerPoint che ogni tanto stacca. Ok? Creiamo un nuovo progetto dove, se noi cerchiamo con Worker, quindi non è all'interno di un progetto ASP.NET, ma un progetto a parte, possiamo creare il nostro progetto fatto su misura. Lo andiamo a mettere sul desktop così poi lo ritroviamo. Creando questo progetto, quello che vediamo. Ovviamente possiamo scegliere solo tra Worker Service, ma in realtà questa parte ci serve per fare il supporto a Docker eventualmente, che in questa fase non ci interessa. Dicevo, questo progetto sarà molto molto semplice, sarà orientato a fare in modo che questa applicazione possa far eseguire del codice. Infatti, tra un attimo vedremo che sarà dotato del classico Program CS, che è l'entry point applicativo. La vera novità è che in questo scenario non abbiamo più il web host builder, ma abbiamo un generico host builder. Questa è una delle breaking change rispetto alla versione 2.2, quindi dovete cambiare il modo in cui gestite questa parte qua in tutte le vostre applicazioni. E qui vado a configurare i servizi facendo di fatto da surrogato dello startup a cui noi siamo abituati. Qua dentro, per esempio, uso la dependency injection per registrare questa classe worker. Questa classe worker non è nient'altro che un background service, che è una classe particolare che serve a fare in modo che questo servizio parta insieme all'applicazione e viene chiuso quando l'applicazione smette di funzionare. I background service sono semplicissimi perché hanno solo un metodo execute async, dove fin tanto che non c'è un segnale, questo cancellation token che dice che dobbiamo smettere di eseguire codice, quel codice continua a funzionare. Non lo lancio perché questa applicazione non fa nient'altro che scrivere ogni secondo sto funzionando sulla console, ma è interessante perché se per esempio noi abbiamo la necessità di leggere da code o processare file o fare qualsiasi cosa che non richiede un'applicazione web, ma del codice che sta lì che gira, possiamo farlo, incluso molto semplicemente aggiungere degli endpoint web molto leggeri qui dentro, ok? Perché questo poi è completamente pluggabile. L'unica differenza è nel modo in cui vado a fare hosting di questa roba, perché non mi aspetto che giri dentro un sito web, un server web, ok? È un'applicazione che serve per eseguire codice in background. Se dovessi andare a creare una nuova applicazione web, invece, posso scegliere tra diversi tipi di template, che sono i classici a cui siamo abituati. Se scelgo questo, che è Model View Controller, quindi col pattern MVC, che è quello più diffuso, no? Con lo sviluppo che in genere si fa con ASP.NET Core, ottengo un progetto che è sostanzialmente simile a quello a cui siamo abituati noi. Solo che il file program, come dicevamo, genera un host builder anziché un web host builder, quindi è leggermente diverso questo codice. E poi all'interno lo startup è a un 90% simile a quello a cui siamo abituati. Se non fosse che, MVC adesso non c'è più. Potete scegliere di registrare i controller con le view, quindi avete maggior controllo, solo i controller. E quindi decidere che, per esempio, questo è un sito web che ha solo web API di fatto, per cui la parte di view non vi serve nell'ottica di fare fine tuning delle performance. Se io già so che non ho view, è inutile che carico il motore delle view insieme al mio motore, evito di sprecare tempo e risorse. E quindi è molto interessante da questo punto di vista. Poi occhio all'ordine, che è leggermente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Il routing deve venire prima dell'autorizzazione, altrimenti smette di funzionare. E poi abbiamo gli endpoint mappati secondo questa modalità, che sostituisce il use MVC con il routing classico. La cosa interessante è che ovviamente gli endpoints possono essere mappati anche su altri ambiti. Per esempio, poi vedremo, questo serve per Blazor, questo può essere utilizzato se non vogliamo esplicitarlo, equivale alla riga che abbiamo sotto. Possiamo andare a mappare in get un certo endpoint. Per esempio, possiamo dire che la root risponde su questo endpoint, che fa response.write async, eccetera, eccetera. Diventa molto più semplice creare degli endpoint in generale. E quindi questa parte è molto interessante perché, rispetto a prima, non ci obbliga, per esempio, a creare un middleware solo perché vogliamo gestire certi percorsi. Quindi semplifica un po', la parte di gestione degli endpoint. Per il resto, come dicevamo, è sostanzialmente simile a quello a cui siamo abituati. La novità sostanziale è che chiaramente c'è il supporto per Bootstrap 4, quindi qua dentro, che tra l'altro non è neanche importato, ma trovate all'interno dei layout, trovate supporto per Bootstrap 4, quindi l'ultima versione di Bootstrap. I template sono sostanzialmente simili. Come potete vedere, un'altra novità è che non va a registrare il cookie consent di default, ma dovete andare a abilitare voi a mano il relativo middleware. Quindi è stato un po' semplificato per evitare di avere servizi che partono all'inizio che poi la maggior parte delle persone non usa. Ok? Perché servizi che non utilizziamo vuol dire tempo perso a eseguire codice piuttosto che a badare a quello che interessa a me nella mia applicazione. La parte sicuramente più importante, o meglio, una di quelle più innovative sulla parte di server, è il supporto per gRPC. Che cos'è gRPC? È un protocollo di Remote Procedure Call, cioè per chiamare procedure remote, open source ad alte performance, inizialmente sviluppato da Google, che è disponibile praticamente ovunque, su tanti linguaggi e tante tecnologie, basato sul contratto, e che si basa su un formato binario che usa HTTP2 e protobuf, che sarebbe un protocollo della famiglia dei protocol buffer, e che serve per fare service to service. Quando noi ragioniamo con dei microservice, no? Che senso ha utilizzare JSON, che è un formato pensato per essere facilmente leggibile da umani, se questi servizi devono scambiarsi informazioni? Non ha alcun significato. Usiamo JSON solo perché è un formato che ormai è disponibile ovunque. gRPC cerca di fare lo stesso, ma partendo da tre concetti fondamentali, che sono un IDL, cioè un linguaggio che serve a definire idiomaticamente la struttura del nostro servizio, da un service model che dice come è fatta richiesta e risposta, e questo ci consente di avere un contratto, e un formato per la trasmissione, che è binario. Che cosa vuol dire? Che in gRPC noi siamo contract first, dove invece con l'API HTTP noi in genere siamo con contest first, cioè l'URL, i verbi dell'HTTP sono il JSON che danno significato a quello che facciamo. Con gRPC noi abbiamo un contratto pensato per umani, invece con HTTP API abbiamo il contenuto pensato per gli umani. E gRPC ci nasconde la complessità, mentre invece HTTP API ci mostra tutta la complessità di HTTP. Quindi, perché scegliere gRPC? Beh, un buon motivo è che si consuma molto a meno banda. Nell'ottica di microservice, dove tanti servizi devono scambiarsi dati, è importante perché se vado a saturare la banda interna, ovviamente ho anche la mia applicazione è più lenta. E comunque in generale spesso noi prendiamo dei dati in binario, li serializziamo in JSON, che è molto verboso rispetto al binario, per poi trasferirli sul cavo, ricaricarli da JSON e trasformarli in binario. Questo spesso sprecando anche memoria. in tutte queste operazioni oltre alla banda. E quindi sulla sinistra trovate il tipico formato JSON, sulla destra il corrispondente pacchetto che trasporta le stesse informazioni con gRPC. E come potete vedere è molto più compatto, perché è pensato proprio per la trasformazione. Qui trovate tutti gli esempi spiegati meglio e in più tempo. gRPC è fighissimo, ha un problema: in questa fase non funziona su IIS e su Azure App Service, perché usa una parte di HTTP2 talmente innovativa che non è ancora supportata da IIS, ma su Linux funziona. Generalmente la maggior parte dei microservice si tende a metterli in container Linux perché è più conveniente fare così. Il bello di .NET Core è che potete tranquillamente farlo senza incappare in nessuna penalizzazione. Quindi, quando creo un servizio gRPC, mi viene ovviamente chiesto cosa voglio fare, un servizio. Parte un template che è particolare. In realtà, se andate a vedere, perché siete amanti, questo è classico template di startup, dove l'unica cosa che viene registrata è il servizio per gRPC, e oltre al routing usiamo degli endpoint che rispondono qui, e un endpoint generico che dice questo è un server gRPC, non dovresti chiamarlo via HTTP. Quello che fa questo codice all'interno è abbastanza semplice. In realtà, prima di tutto si definisce il contratto. Il contratto è fatto con un linguaggio che si chiama Proto. Questo linguaggio all'interno ha una struttura, è un metalinguaggio, è un IDL, che gli dice come deve essere fatto il mio servizio. Quindi questo, quando fa say hello, si aspetta un hello request che è fatto in questa maniera: accetta una stringa che si chiama name e ritorna un hello reply che è fatto in questa maniera. Questo è il classico servizio che fa eco di ciò che io passo, ma è chiaro che l'implementazione dipende dalle mie necessità. Okay, il template di default mi dà questa parte qua. C'è anche una parte abbastanza semplice di IntelliSense all'interno di Visual Studio, perché questo è un linguaggio che ha la sua struttura. E una volta che ho creato questo, sulla base di questo posso andare a creare il mio servizio. Il mio servizio non è nient'altro che un messaggio che risponde say hello. Immaginate di voler creare anche il client, che possiamo fare come console application, tanto è del tutto irrilevante. Questo è il nostro microservice, ok? Che sta in ascolto. Quindi una volta che faccio partire questa applicazione, questo tiene in ascolto il mio servizio con gRPC, che restituisce un messaggio che dice, che ripete quello che io ho scritto, ok? Voglio fare il client che consuma. Il sistema più rapido è quello di aggiungere una dipendenza facendo add connected services. Io posso scegliere di aggiungere un servizio di gRPC che può stare su HTTP, sul file system, dove voglio io. Nel mio caso è più semplice perché ce l'ho direttamente sul file system. Questo mi chiede se voglio fare un client on server, ho già scelto client, non ve l'ho fatto vedere per andare veloci. Questo cosa fa? Scarica dei package di NuGet che servono per fare il client, vedete? Mi ha generato automaticamente, come succedeva una volta, ok? Riportandoselo, un client che io non vedo. Quindi se io faccio git client 1 dovrebbe essere. No, allora, un attimo che vado a memoria perché prima l'ho aperto troppo velocemente. Allora, add manage. No, fermi. Cliccato a caso. Add connected service, ok? La generazione del client è avvenuta, si chiama gRPC service 1, il namespace. Save. gRPC service 1 greeter.greeter client. Questo è il nostro client, ok? Quindi io devo creare, se vi ricorda i vecchi web service, concettualmente è simile. Ok? Creo il client. Il client ha bisogno di un channel, quindi ho la necessità di andare a creare un channel base. Vediamo se riesco al volo a farvelo. Il channel base vuole l'indirizzo a cui fare riferimento. Anzi, è greeter channel, facciamo così. Tempo stringer. Lo prendo già fatto. Arrivo subito. Quindi, quello che ci consente di fare questo esempio è sfruttare facilmente, aspetta, ricordarsi dove sta la comunicazione. No, questo è Blazor. In maniera tale che non dobbiamo andare a soffrire qua dentro. Si è cancellato. Vabbè, è il bello della diretta. Pensavo di riuscire a farlo più velocemente, invece in realtà non ci riesco perché non ricordo la parte, quindi non posso farvelo vedere che funziona, ok? Ma in realtà non è così eccitante, sono dei byte che si scambiano i due servizi. Quello che è interessante è vedere come qua io riesco a fare una richiesta, ok? Questa richiesta accetta delle proprietà, quindi se io gli metto name. Mi manca soltanto praticamente perché compili la parte che tira fuori il tutto. E quindi qua ho la risposta. E la risposta all'interno ha il message. Message. Quindi qua dentro, se vado a configurare per bene il canale, quello che ottengo qui è una risposta del sistema che è andato a generare una nuova connessione usando HTTP2, usando protobuf e andando a farsi dare in binario il risultato. Quindi, come potete vedere, al netto del fatto che qua dentro manca un pezzettino, che in questa fase non mi ricordo, è tutto abbastanza semplice e lo guida di fatto Visual Studio, perché è grazie a questi file proto che voi potete fare tutto. Ok? Quindi questa parte è sicuramente molto interessante, ma noi continuiamo a fare JSON. Ok? E quindi per questo motivo Microsoft, che ha l'obiettivo di fare con .NET il framework più veloce che esista per fare applicazioni general purpose per il web, si è trovata di fronte a un problema. JSON.NET è un prodotto di terze parti, è vero che la persona che fa JSON.NET lavora in Microsoft, ma non lavora su JSON, lavora su gRPC. E quindi come facciamo a rendere veloce questa parte? Beh, rifacendola. Perché se è un prodotto fatto da terzi, l'unico sistema è quello. E quindi hanno rifatto tutta la parte di JSON. Qui trovate delle slide che vi fanno vedere dei numeri, dove quello in blu è blu scuro è system.text.json, che è il nuovo namespace. Sostanzialmente è abbastanza simile. Come potete vedere, la serializzazione qua sono due slide che fanno vedere performance in serializzazione e deserializzazione. E quando è più grande è sempre meglio, perché vuol dire che riesce a fare più richieste al secondo, ok? A parità di payload che gli viene dato. E quindi, come potete vedere, questo incrementa le performance spesso anche di 4-5 volte a parità di codice. 4-5 volte è un numero significativamente elevato. Quindi è un nuovo namespace. Sfruttare le migliori introdotte da memory of T, span of T, eccetera, nell'allocazione dinamica della memoria. Sono classi ad hoc per serializzare e deserializzare. Di default è già così. Occhio che il 90% del codice JSON sarà prodotto nella stessa maniera di JSON.NET, a parte le date. Le date vengono prodotte in maniera completamente diversa. Quindi, se avete delle soluzioni ibride, potreste avere problemi perché non riesce a leggere le date. Niente che non si possa risolvere con un formatter da una parte o dall'altra che porti le date nella maniera che l'altro legge, perché JSON.NET usa un formato non standard, introdotto in realtà in passato da WCF. E siccome quindi nel mondo .NET si serializzavano le date in quella maniera bizzarra, JSON.NET ha continuato. Ma in realtà le date si serializzano in maniera diversa e questo problema, per esempio, l'aveste trovato con qualsiasi serializzatore che produceva JSON, che produce JSON su un'altra piattaforma. Ok? La demo ho 2 minuti, è abbastanza semplice, perché in realtà io neanche vi faccio vedere come viene fuori, cioè come si usano a mano. Tanto noi, nella maggior parte dei casi, facciamo delle web API. Ok? Quindi questo è già trasparente, cioè se voi non fate niente, qui dentro avete già il supporto per le nuove routine che che si realizzano in JSON. Se volete tornare indietro, esiste un package che aggiunge di nuovo la compatibilità e che va registrato qui. Quindi qua fate add json.net, ok? Se vi interessa, ma in realtà non ci sono buoni motivi perché voi dobbiate farlo, specie se avete un'applicazione nuova che state sviluppando. Quindi questo nostro metodo get, se non faccio niente, userà già il nuovo serializzatore JSON. A garanzia del fatto che praticamente funziona tutto come prima, io lancio questa applicazione. Sicuramente se migrate un'applicazione, occhio, perché è un po' diverso il modo in cui ragionano. Come potete vedere, il formato delle date è fatto in maniera diversa da JSON.NET. JSON.NET qua avreste date, parentesi, apice, eccetera, eccetera. Segno che sta entrando il nuovo serializzatore JSON in funzione. Di default sui nuovi progetti è già attivato. Se migrate un'applicazione, fate attenzione, potrebbe valer la pena restare con JSON.NET se avete necessità che altre applicazioni che consumano quei dati continuino a consumarli in quella forma, altrimenti fate un serializzatore custom che si può fare, sono 4 righe di codice. In questo vi aiuta sicuramente Google a trovare una soluzione, ce ne sono già diverse online perché è uno scenario molto diffuso. Quindi queste sono le novità più significative che ASP.NET Core porta sulla parte server. Non sono tantissime perché in realtà qui il beneficio che noi abbiamo è da tutto quello che c'è intorno. Entity Framework Core 3, Entity Framework 6.3, C Sharp 8, eccetera, eccetera. La novità sostanziale è sicuramente il supporto per gRPC, quella più ghiotta, e per JSON, che finalmente quindi consentono di avere applicazioni che sono molto più performanti a parità di codice rispetto alla versione 2.2. Io vi ringrazio per il tempo che abbiamo passato insieme. Questa demo che non è andata, ovviamente la pubblicherò nel materiale che potete scaricare completa, così che non perdiate l'ebbrezza di poter lanciare due applicazioni console che si scambiano sulla stessa macchina due dati in binario, ma è giusto per completezza che possa essere portata a compimento. Mi scuso che, insomma, per questioni di tempo ho preferito chiudere. Se vi interessa mandarmi una mail o mandarmi un tweet, questi sono i miei riferimenti. Adesso facciamo una piccola pausa, le slide sono già online e tra 25 minuti ci rivediamo per continuare con Blazor. Ormai abbiamo fatto molto hype su Blazor, è giusto che insomma vi riposiate e poi siate carichi e pronti per vedere quello che ci aspetta su tutta la parte di front-end. Alla prossima!